giorno. Credo che sempre meno lunedì mattina. Abbiamo i crolli proprio. Beh. Allora, qualcosa sul... Me la spiega questa signora?
Come?
Cioè, perché non firmano? Lo ridica un attimo, che ero curioso. Dico, quindi normalmente fanno a gara, veni firmando a via, lei viene e non firma, è peculiare.
Perché io non sono
e com'è che viene a lezione alle 9 di mattina e lunedì? Ha tutta la mia ammirazione,
tempo.
Per carità, però domando.
È l'unico giorno in cui posso e quindi approfitto delle lezioni che ci sono.
Ah, ecco, bene. No, era perché dall'altra volta che ci pensavo, io stavo, devo far spiegare meglio, perché l'altra volta avevo dato un po' così
chiaro,
per scontata, almeno dico no.
Corrente.
Vediamo, sì, no, decisamente. Allora, dicevo, domande su ciò che abbiamo detto finora? Avete per caso cominciato a vedere libri? Io direi che invece che solo comprarli, se li sfogliaste pure, non sarebbe una cattiva idea. Se devo essere onesto, perché comincia a essere il caso, anche per, voglio dire, il manuale secondo me crea pochi problemi, però ci sono delle...
Infatti io leggo un paio di pagine dell'altro.
Ecco.
Sinceramente è abbastanza...
L'altro parte da pagina 75.
Sì, sì, sì.
Ah, ecco, no, perché quelle prima sono anche peggio.
Ho letto anche un pezzettino della parte delle edizioni.
Sì.
Abbastanza...
È ponderoso, sì, lo so, quello abbastanza. Quello è abbastanza universitario nel complesso, questo è un manuale.
Infatti,
però per quello dicevo, se quello ne comincerei a parlare, credo, non so se domani o dalla prossima settimana, perché volevo dare un attimo prima questa inquadratura, perché fin qui siamo ancora nel campo dei processi economici normali, canonici, diciamo. Però del lavoro e organizzazione non è che farò tutto, nel senso che buona parte, siccome è del tutto semplice, la lascerò poi a voi, insomma, soprattutto quello che ha a che fare con l'aneddotica, la partenza, il top down, il bottom up e top down, tutte queste parti qui, insomma, in linea massima sono comprensibili. Però è chiaro che se aveste voglia di chiarimenti o cose, sarebbe il caso che modiciate per tempo, insomma, vabbè, che poi se Dio vuole dovremmo aver fatto ripartire il forum ieri, perché sarà inchiodato tutto il sistema. Però comunque, ad ogni modo, al di là di questo, insomma, un contatto in diretta potrebbe non essere una cattiva idea. Per quello che riguarda invece il mio libro, sì, lì ci sarà il caso di parlarne un attimo più attentamente, però vi ripeto, anche lì bisogna ragionare nell'ottica del corso. Nel senso che ci sono una serie di specifiche, una serie di tracce di ragionamento che possono benissimo essere accantonate, se poi a uno piacciono e le vuole perseguire, per carità, è libero. Però quello che ci interessa fondamentalmente è questa, come dire, assonanza che c'è in tedesco tra il termine professione e il termine vocazione, no? Ovvero sia, il tedesco implica col termine Beruf che il tuo lavoro sia anche qualcosa al quale sei chiamato. E questo è importante, cioè è una traccia di ragionamento piuttosto interessante, perché è quella sulla quale poi costruiamo tutta una teoria del lavoro, non come semplice attività economica, come abbiamo visto già dalle prime lezioni, bensì come modo per esplicitare una parte delle proprie capacità. Metterei l'accento su una parte, perché altrimenti ricadremmo invece nella mistica del lavoro come unico modo per, come dire, avere una crescita spirituale, un'espressione di qualche genere del proprio talento. Però comunque diciamo che anche da un punto di vista quantitativo, pur rimanendo una parte della vita, cioè pur non essendo più una parte della vita così preponderante come era prima, il lavoro continua ad essere in qualche misura un'attività nella quale spendiamo molto del nostro tempo, e di conseguenza riuscire a dare una lettura del lavoro come qualcosa che non è soltanto fine al guadagno, ma è anche in grado di farci crescere, è chiaramente più interessante, più utile, più piacevole che non appunto il soltanto il sapere che devi passare 8 ore al giorno a fare una cosa di cui ti frega un accidente, perché se no non mangi. E questo in qualche misura è il motivo per cui c'è l'avvicendamento delle filosofie dell'organizzazione di cui parliamo, quindi è lì che andiamo a convergere. Però nel frattempo volevo parlarvi delle filosofie dell'organizzazione, perché se non ci sono appunto ulteriori necessità di chiarimento di quello che abbiamo detto fino adesso, abbiamo bisogno delle parole chiave. Chi c'è oggi a fare le parole chiave? Lei l'ha già fatta, signora?
Fatte, però l'altra volta ho perso l'ultima.
Ma vabbè, tanto sono su oggi, quindi non è un problema.
Ah, vabbè, scusa.
Sì, sì, no, soltanto sulla lezione di adesso, quindi abbiamo una volontaria, serve un'altra volontaria. Assolutamente. come nei Marines, lo stesso tipo di concetto. Allora, vi ricordo che SER sono le parole chiave con le quali è possibile anche per il momento, diciamo, praticamente vedere sul mio sito e sapere la lezione più o meno di che cosa tratta. Quindi argomenti che siano il più ampio possibile, che comunque ci diano un'idea di quello che è stato detto oggi. Allora, dicevamo, filosofie organizzative. Abbiamo visto, se vi ricordate, abbiamo cominciato a vedere tutte le varie ricadute di una teoria che apparentemente con l'economia non è che abbia moltissimo a che fare, che era la teoria dell'azione di Weber, ovvero sia il fatto che l'azione razionale rispetto allo scopo è, una volta interpretata in chiave economica, facciamoli sedere, va? Se no pare brutto. Serve un'altra sedia? Che qui ce ne piacciono anche un altro, io non le uso. Allora, ripeto al volo quello che ho appena detto, ovvero sia che se avete i libri e cominciaste a dargli un'occhiata non sarebbe una cattiva idea, in modo da avere eventualmente degli stimoli, delle domande, dei chiarimenti per tempo. E poi stiamo cominciando a parlare di filosofie organizzative quest'oggi, riprendendo quello che avevo detto dell'azione razionale rispetto allo scopo in Weber, ovvero sia che mette a fuoco questa figura dell'azione razionale rispetto allo scopo, appunto, come azione economica volta alla massimizzazione dei profitti. Ok? Abbiamo visto che ci sono una serie di ricadute abbastanza interessanti da questo semplice, tra virgolette, concetto. Abbiamo visto che si estende alle economie di scala, quindi ha un influsso piuttosto pesante sulle quantitative di beni prodotti, in qualche misura potrebbe essere quasi definito come la radice teorica del consumismo, se vogliamo. Ha delle altri riflessi per quello che riguarda l'ideale di performance, perché chiaramente il momento in cui cominci a ragionare in questi termini, non soltanto dell'economia ma di qualunque tua attività, è chiaro che quello che cerchi è comunque la massimizzazione. No? È uscita recentissimamente un'altra pubblicità di una macchina in cui parla ovviamente del vivere al 100%, che è esattamente lo stesso concetto, ovvero sia comincia a diventare inconcepibile il fatto che in un momento qualunque della tua vita tu non sia al massimo in qualunque cosa stai facendo, no? Perché se la massimizzazione dei profitti è questo, è stare al massimo, quindi anche Vasco ci possiamo mettere dentro volendo, insomma, e tutte queste cose qui. Quindi vedete che l'impatto che questa piccola cosa, che apparentemente è soltanto teorica, ha sui modi di vita è assolutamente impressionante. E ce ne sono altri di impatti che non abbiamo visto fino adesso, ma uno dei quali è proprio quello di cui ci andiamo a occupare stamattina, ovvero sia la teoria tayloristica, quello che viene conosciuto come scientific management, management scientifico. Chi era questo signor Taylor? Questo signor Taylor era un ricercatore, uno studioso che era convinto di un'altra applicazione, se vogliamo, di questo discorso che abbiamo fatto fino adesso, in termini però di organizzazione del lavoro, giusto appunto, ovvero sia era convinto del fatto che si potesse semplificare il comportamento lavorativo di ogni singolo addetto a un'industria in modo tale da renderlo modellizzabile da un punto di vista matematico, se vogliamo. Perché questo discorso è fortemente legato al discorso dell'azione razionale rispetto allo scopo? Perché parte da un principio di fondo che Taylor definisce one best way, e che non è particolarmente semplice da tradurre in italiano, perché, diciamo, sarebbe il solo modo migliore, se vogliamo, però non è che suoni molto bene, che è il principio in base al quale, appunto, lui riprogetta una serie di incombenze, di incarichi. Fino ad allora il lavoro si era svolto in modo abbastanza, così, diciamo, tradizionale, nel senso che c'era una serie di incarichi, una serie di specializzazioni che si venivano, come dire, costruendosi da un punto di vista di esperienza e di capacità da parte dell'operaio oppure comunque del mastro in questione, e quindi c'erano tutta una serie di gradi di anzianità nell'incarico e nella professione che richiamavano in qualche modo quelli delle vecchie corporazioni. Quindi gli operai più anziani, quelli più esperti, più capaci nell'utilizzo di macchinari, di certe procedure, godevano in qualche misura di un regime economico di favore, avevano un certo potere all'interno della fabbrica, insomma tutta una serie di circostanze che potete immaginare abbastanza tranquillamente. Secondo Taylor questo era un problema in primis da un punto di vista organizzativo e da un punto di vista economico, nel senso che secondo lui c'era una sproporzione tra quanto questi erano in grado di fare e quanto si sarebbe potuto fare in un altro modo. Però per poter fare questo bisognava ripensare radicalmente il discorso del lavoro, il discorso della performance lavorativa, tanto per rimanere in tema di quello che stiamo dicendo. E il modo attraverso il quale lui decide di affrontare la questione è un modo che dovremmo conoscere abbastanza bene, perché potremmo definirlo in qualche modo riduzionista. Ovvero sia, Taylor prende il comportamento complesso di un operaio specializzato, diciamo, e lo scompone in diversi comportamenti semplici. Tanto per darvi un'idea della questione, il lavoro che prima veniva svolto da uno nel saldare un interruttore in una macchina, dopo l'analisi di Taylor viene svolto da 13 persone diverse, come troverete nel libro. Una volta fatto questo, cosa fa Taylor? Taylor affronta ogni singolo pezzo alla luce di questo principio, che è di nuovo il principio di azione razionale rispetto allo scopo, sotto un'altra veste, ma sempre lui. Ovvero sia, studia i comportamenti fisici di coloro che devono fare il compito in questione e li descrive in termini geometrici. Ovvero sia, so se avete visto Tempi moderni di Charlie Chaplin. Ecco, allora c'era l'operaio che stringeva il bullone, che doveva stringere il bullone facendo una rotazione di tot gradi del polso, della mano, applicando una certa potenza. Era una cosa studiata a tavolino, senza nessuna possibilità di creatività personale in qualche modo. E quindi ci troviamo da un comportamento non regolato, complesso, a molti comportamenti semplici, regolati. Questa era in qualche misura un punto di vista assolutamente innovativo, rivoluzionario oserei dire, perché chiaramente se pensate che viene a inserirsi in un contesto che in qualche modo era ancora effettivamente tradizionale, possiamo intendere il taylorismo come l'irruzione del moderno anche in ambito lavorativo, perché questo discorso tende a spazzar via tutta una serie di, come dire, comportamenti consolidati, di aspettative, di previsioni da parte dei lavoratori, eccetera, eccetera, eccetera. Chiaramente suscita anche una serie di critiche piuttosto marcate da parte di molti, ovvero sia non è che il taylorismo viene improvvisamente accettato subito come se fosse una Bibbia, anzi, diciamo che ci vuole il suo tempo prima che assurga a filosofia rappresentativa della prima metà del XX secolo. Però ci arriva. E perché ci arriva? Ci arriva fondamentalmente perché funziona. Ovvero sia, vedrete nel testo appunto che ci sono una serie di esperimenti, una serie di modifiche che vengono portate da Taylor a procedure anche abbastanza stupide, insomma, non so, tipo spalare materie prime, preparare carriole di ghisa e via discorrendo, e costruire muri e apprestare mattoni, che portano a dei miglioramenti in produttività radicali. E di conseguenza, chiaramente, di fronte al risultato, anche quelle che possono essere delle difficoltà etiche, dei pregiudizi o qualcosa che può avere a che fare con altre sfere del ragionamento, visto che stiamo in un regime di azione economica e di clima economico, chiaramente perdono di efficacia. nel momento in cui Taylor ti dimostra che grazie a quello che lui dice tu effettivamente spendi meno e produci di più, difficilmente c'è da, come dire, discuterne, o perlomeno comincia a diventare un po' complicato. Ma il punto di svolta della questione lo abbiamo quando il famoso Henry Ford, ovvero sia il proprietario fondatore delle automobili Ford, decide di adottare la teoria tayloristica. E infatti noi lo chiamiamo indipendentemente taylorismo o fordismo, perché grosso modo è il tipo di preparazione, di apprestamento organizzativo di questa grandissima industria che diventa in qualche misura l'industria, perlomeno per quelli che sono appunto i primi 50 anni del XX secolo. Il fordismo era ciò a cui si guardava in qualche modo, l'esempio da seguire, il criterio a cui rifarsi nell'organizzazione aziendale. Per cui questa è in qualche modo la traiettoria storica, diciamo. Taylor riesce a convincere della giustezza delle sue ipotesi il buon Ford, il quale allestisce delle catene di montaggio immense e comincia a produrre ovviamente macchine a rotta di collo. E produce macchine in base a quale discorso? A quello che abbiamo visto le volte scorse, ovvero sia al fatto che la catena di montaggio ha un quantitativo di produzione massimo conveniente. Allora, che tipo di ricadute ha questo tipo d'approccio? Perché chiaramente non è che passiamo indenni attraverso cambiamenti organizzativi di questo genere. Uno, l'operaio perde professionalità. È la prima volta che lavorare non comporta un miglioramento. Avviene quello che viene definito de-skilling, ovvero sia appunto la perdita delle skill. Skill sta per abilità in qualche modo. È un termine che viene utilizzato tantissimo oggi, soprattutto in management delle risorse umane e di tutta un'altra serie di cose. Il de-skilling vuol dire appunto che l'operaio, invece di aumentare le sue abilità, le perde. Ovvero tutti quelli che già lavoravano e che erano in grado di fare una serie di compiti complessi trovano questa cosa inutile, laddove prima era qualcosa che era, come dire, faceva curriculum in qualche modo, se vogliamo ragionare nel modo in cui ragioniamo oggi, no? E questo però è ovvio, perché se il principio organizzativo è quello della semplificazione dei lavori e dei compiti, è chiaro che tu non è che c'hai mai un progresso. Non si prevede mai che tu impari a fare meglio qualcosa, perché se il tuo lavoro è girare un bullone e ti hanno descritto quel lavoro dall'inizio alla fine, non c'è nulla che tu possa fare di innovativo sul bullone stesso, no? Quindi questa, diciamo che è la prima delle conseguenze della questione, ovvero sia che ci si trova davanti a una mano d'opera, una massa di mano d'opera che non ha competenze né si presume se ne possa creare. È una manodopera estremamente ridotta, come dire, ai minimi termini, è veramente forza lavoro, no? Da un punto di vista immaginale vediamo che c'è una tendenza a trasformare la figura dell'operaio in un equivalente di un ingranaggio. Cioè l'operaio non ha nessuna caratteristica sua, l'operaio è soltanto un'energia che viene spesa in un certo modo descritto nei minimi termini da parte dei manager, no? Perciò appunto vi dicevo, non se ne prevede alcuna evoluzione. D'altronde non è che potremmo pensare a un'evoluzione di una ruota dentata oppure di una cinta di trasmissione. Quello fanno, quello sono, e chiaramente questo implica naturalmente un punto di vista sull'operaio. E questo è un concetto che va affrontato con un po' più di ampiezza, perché non è soltanto proprio del fordismo o del taylorismo, ma è un qualcosa che riveste di sé la grandissima parte dei comportamenti umani, ovvero sia il fatto che alla base della gran parte, se non di tutte, direi di tutte, forse facciamo prima le teorie che hanno a che fare con comportamenti dell'essere umano, c'è quello che noi chiamiamo un'antropologia, ovvero sia una visione dell'essere umano, un'idea dell'essere umano che porta a una serie di conseguenze poi applicative in qualche misura. Allora, secondo voi è più positivo il giudizio che dà sull'essere umano la parte tradizionale oppure l'approccio taylorista? Noi distinguiamo in linea di massima due posizioni non particolarmente originali da questo punto di vista, ma che sono quelle che poi si riscontrano praticamente in tutta la prassi, in tutta la cultura, soprattutto occidentale. Ovvero sia un punto di vista ottimista e un punto di vista pessimista. Il punto di vista ottimista dice che l'essere umano è comunque una risorsa, è comunque una cosa magnifica, se vogliamo riprendere il Pico della Mirandola e l'elogio che fa della questione, ed è comunque un qualcuno che è in grado di badare a se stesso, di organizzarsi e di avere degli spunti positivi, degli spunti creativi, degli spunti altruistici e via discorrendo. Se non viene fuori bene, in linea di massima è colpa di altro. E questo ci permette di trovare come padre, diciamo, anche se non è poi di fatto il padre, ma comunque come personaggio più rappresentativo di questo tipo di pensiero, Jean-Jacques Rousseau, se pensate, no? Il famoso buon selvaggio e tutta quella serie di cose lì. Qual era l'idea? L'idea era che l'uomo lasciato a se stesso è buono e diventa cattivo per colpa delle perversioni sociali, ovvero sia tutta una serie di imposizioni che gli vengono comunque forzate addosso e che lo portano a comportarsi male. Ma se dovesse essere lasciato libero, appunto il buon selvaggio, si adatterebbe tranquillamente e ci sarebbe di nuovo il paradiso terrestre, eccetera, eccetera. All'opposto di questo tipo d'approccio abbiamo invece il pessimismo antropologico. Il padre del quale è senz'altro Hobbes, Thomas Hobbes, che ha coniato la famosa formula che torna spesso e volentieri homo homini lupus e che vuol dire esattamente il contrario, ovvero sia che l'uomo è un lupo per l'altro uomo, ovvero sia se lasciato a se stesso l'uomo è in grado solamente di mettere in atto comportamenti rapinosi, violenti, di sopraffazione e deve essere quindi tenuto a bada, messo in gabbia, perché altrimenti diventa una questione catastrofica. Non è in grado di suo di dare alcun contributo positivo alla convivenza civile. Per cui abbiamo queste due grandi visioni dell'uomo, queste due grandi antropologie, un ottimismo antropologico e un pessimismo antropologico. Allora, forti di questo chiarimento, secondo voi il taylorismo è ottimista o pessimista? Ma noi stiamo parlando dal punto di vista umano al momento.
Dal punto di vista umano è pessimista?
È decisamente pessimista perché di fatto non chiede all'uomo nulla. L'uomo non c'è, non è contemplato, ovvero sia viene, come vi dicevo, esclusivamente considerato come manodopera, come forza lavoro. Non gli si chiede nulla, non si pretende da lui nulla, non c'è assolutamente niente che lui possa fare, deve essere soltanto rigidamente controllato. Allora, chiaramente dal taylorismo oltre al the skilling deriva cosa? Un accento formidabile sulla gerarchia. Il taylorismo è il modo di pensare da cui origina la distinzione radicale tra colletti bianchi e colletti azzurri, che forse avrete sentito nominare, ovvero sia tra impiegati di concetto o comunque intellettuali e invece coloro che lavorano alle macchine, e ovviamente con un giudizio implicito positivo sui colletti bianchi, che sono quelli appunto facendo un lavoro di concetto non sono così rigidamente programmabili come gli altri, mentre i colletti azzurri appunto rimangono delle specie di robot sotto forma di operaio in carne ed ossa. Tra l'altro vi faccio presente che robot è un termine che deriva dal cecoslovacco robota, che vuol dire schiavo. Per cui in qualche modo siamo sempre più o meno lì come concetto della questione. E poi su tutti ci sono i manager, quindi abbiamo un'organizzazione piramidale della questione, forza lavoro bruta, diciamo, forza lavoro di concetto, management. I manager sono quelli ovviamente che hanno tutto il sapere che serve per poter organizzare al meglio i ruoli e le mansioni sia dei lavoratori di concetto che dei lavoratori della forza bruta, e il loro grandissimo compito è esattamente quello della programmazione costante dei comportamenti e di un'attenzione costante a un miglioramento di questa programmazione che porti poi con sé ovviamente un miglioramento di produttività e un miglioramento di redditività dell'impresa, che è chiaramente l'unico scopo di tutta la questione. Quindi questo in qualche modo ci spiega perché questo tipo di approccio si chiami management scientifico, ovvero sia management perché viene messa in evidenza questa figura che fino ad allora in qualche modo non era contemplata. Il manager comincia ad affermarsi con Taylor e noi ne vediamo in qualche misura lo sviluppo pieno da un punto di vista di emolumenti, di prestigio sociale, eccetera, eccetera. Scientifico perché, vi dicevo, tutto si fonda su ragionamenti che pretendono di essere scientifici, ovvero sia su una teoria consolidata, su delle prove tecniche, su delle misurazioni, su un approccio empirico alla questione che non ha niente di fumoso, no? Quello come si dice, le fumisterie filosofiche, eccetera, eccetera, ma è strettamente pragmatico. Oltretutto, con l'aggettivo scientifico, Taylor si, come dire, guadagna tutto quel pregiudizio positivo che fino a questi giorni porta con sé l'idea di scienza in Occidente, ovvero sia quando si dice scientifico in Occidente tutti dicono vabbè sei scientifico, no? Non ci sono, non c'è nulla da ridire, insomma diventa, è un sinonimo di oggettivo incontrovertibile in qualche modo. Non so se avete fatto caso che nella grandissima parte delle pubblicità vi dicono che test scientifici hanno detto che, senza che questi vengano specificati in alcun modo. Perché lo dicono? Lascerebbe il tempo che trova. Il problema è che il momento in cui tu dici test scientifico già stai intercettando, no, un atteggiamento positivo e di fiducia che è diffuso nel corpo sociale e quindi in qualche modo aggiungi valore all'oggetto del quale stai parlando. Il primo che aveva capito perfettamente questo discorso, avete qualche idea di chi fosse? Mi viene in mente per caso chi è che ha usato per primo l'aggettivo scientifico? Marx. Marx è il socialismo scientifico, l'aveva chiamato così, giusto appunto perché, a parte che pretendeva di essere scientifico dal suo punto di vista, ma chiamandosi scientifico si metteva a riparo da tutta un'altra serie di critiche che potevano venirgli mosse. Era un qualcosa che era appunto oggettivo, qualcosa che era nelle cose in qualche misura e contro il quale non c'era più assolutamente nulla da dire. È anche uno dei motivi per cui il marxismo è riuscito a diventare il motore del XX secolo in un modo o nell'altro, o in forma propositiva o in forma oppositiva, comunque il XX secolo si è misurato con le idee di Marx e credo che anche noi in buona parte stiamo ancora facendoci conti, anche se si conoscono molto meno di prima. Però quello che è stato descritto e i modi in cui è stato descritto sono diventati paradigmatici. Ad ogni modo, quindi, scientifico, per cui vi dicevo, dà la tesi di base, che è questa della One Best Way, che, come vi ho appena finito di dire, è anche un'altra riformulazione del principio di Taylor, di Weber, dell'azione razionale rispetto allo scopo. Insomma, in qualche modo abbiamo l'applicazione più pura, diciamo più economica, di questo discorso, perché finalmente siamo in campo economico, perlomeno, insomma, perlomeno lì partiamo. Domande su questo? Ok, allora vediamo, continuiamo a vedere un po' che cosa ne viene fuori. Abbiamo visto quindi una massa di lavoratori che cominciano, riprendendo un'altra categoria marxiana, a essere profondamente alienati, mentre prima, diciamo, già lo erano inizialmente per motivi filosofici, ma a questo punto cominciano ad esserlo anche da un punto di vista proprio pratico, tant'è vero che si diffondono una serie di problemi psicologici e comportamentali, anche perché ovviamente, se vi ricordate i tempi moderni, Charlie Chaplin lo mette in divertente, ma insomma non è divertente stringere per 8 ore un bullone, è una cosa che comincia a darti qualche piccolo problema di autopercezione, di senso della tua vita. E oltretutto, in base al fatto che appunto la cosa è radicalmente negativa nei confronti delle capacità dei singoli, una rigidità piuttosto seria nella struttura organizzativa stessa. La catena di montaggio viene servita dagli addetti, ma questi non sono in grado di metterci le mani, non ne capiscono nulla, nessuno di loro sa l'interezza del processo produttivo del quale fa parte. E questo era esattamente il concetto per cui appunto Marx aveva coniato il termine alienazione, ovvero sia l'alienazione era partecipare a un qualcosa del quale tu non sai il senso globale, ovvero sia sei parte di un, fai un qualcosa che per te è del tutto privo di significato, perché non sai a che serve, non sai su cosa lo stai facendo, non sai qual è il suo utilizzo nella fine del processo e via discorrendo, ovvero sia l'operaio che stringe il bullone non sa sto bullone dove sia, è un bullone, Ma non sa se è sul carburatore, se è sul radiatore, se è sulla cinta di trasmissione, sullo sportello, è uguale, non c'è nessun, non gli cambia nulla, non so se mi spiego, dal punto di vista tutoristico. È chiaro che dal punto di vista dell'operaio sarebbe meglio saperne un po' di più, anche per avere un minimo di prospettiva su quello che sta facendo, ma questo non è il caso in questa situazione. E quindi in qualche modo la macchina, la grande macchina della fabbrica, lavora a prescindere dagli operai. Ok? Ovvero sia, gli operai forniscono un contributo, ma non sono in grado di intervenire in alcun passaggio della faccenda. Questo, da un punto di vista pratico, a cosa porta? Porta a una produzione che non viene mai monitorata in qualche misura, ovvero sia porta a masse di unità di prodotto che dopo devono venire controllate, perché durante la produzione non c'è nessuno che è in grado di farlo, chiaramente, perché se ci fosse qualcuno in grado di farlo ci ritroveremmo nella situazione per cui c'è un operaio che è più qualificato di tutti gli altri e di conseguenza si viene a riprodurre la situazione di quello che ha le sue skill, quindi ha delle capacità di contratto nei confronti della dirigenza e via discorrendo. Tenete presente che il de-skilling non è soltanto un problema economico, ovvero sia, non è esclusivamente centrato sull'opportunità economica. E perché dico l'opportunità economica? Perché è chiaro che un operaio senza qualifiche lo paghi molto meno che non un operaio con le qualifiche, no? È ovvio. Quindi il de-skilling da un certo punto di vista implica prima di tutto cosa? Una diminuzione delle spese in personale e manodopera dell'imprenditore, perché appunto l'imprenditore paga poco tanta gente invece di pagare moltissimo qualcuno, ok? Ma non è solo questo, è anche una questione di potere, perché l'operaio specializzato, qualificato, è difficilmente sostituibile e quindi può accampare pretese, no? In questo periodo tenete presente che sull'onda del marxismo che si stava affermando ci sono le lotte sindacali, tutta una serie di iniziative politiche oppositive e contestatarie verso l'organizzazione delle fabbriche per guadagnare ovviamente quello che per noi oggi è un dato di fatto, perlomeno insomma più o meno un dato di fatto, ovvero sia una serie di diritti dei lavoratori, ma in questo periodo non c'erano sti grossi diritti dei lavoratori. No? E gli unici che potevano in qualche modo farsi portavoce dei diritti dei lavoratori erano gli operai specializzati, perché erano quelli che non erano sostituibili in qualche modo, o perlomeno molto più difficilmente di altri, perché è chiaro che se tu hai 30 anni di esperienza alle spalle in un lavoro, posso sostituirti soltanto con uno che abbia anche lui più o meno 30 anni di esperienza e che sia bravo come te, eccetera eccetera, insomma comincia a diventare complicato. Mentre se ho soltanto una massa di operai che valgono tutti più o meno l'uno come l'altro, nessuno di questi può alzare la voce, perché io lo licenzio e ho risolto la questione. Più chiunque altro lo metto al suo posto. Non so se è chiaro questo. Cioè, da un punto di vista di equilibri di potere in fabbrica, la strategia di Taylor è una strategia che riporta tutto il potere nelle mani della direzione, del management, manco a dirlo, svuotando tutto quello che poteva essere il fondamento di un potere operaio, un potere sindacale, un potere oppositivo. Quindi una serie di, vi dicevo, di conseguenze piuttosto marcate. Ma oltre queste, che sono delle conseguenze più sociali, se vogliamo, in qualche modo sociopolitiche, ci sono anche delle conseguenze proprio pratiche, organizzative, produttive, ovvero sia il fatto che non ci sia nessuno in grado di controllare il processo produttivo nelle sue diverse fasi, ma ci si possa limitare soltanto a controllarlo alla fine, implica una serie di cose che vanno fatte in fabbrica. Una delle cose, per esempio, è il controllo di qualità ex post, ovvero sia io fabbrico, tu lascio che la mia catena di montaggio produca tutti i pezzi che deve, dopodiché una volta prodotti a campione controllo che la qualità sia ottimale. Questo ovviamente è una spesa prima di tutto, perché devo fare questi controlli. Secondo poi c'è il rischio che i controlli mi rivelino delle partite difettose, a quel punto devo buttare interi, no? Interi lotti di produzione, come si dice nel termine tecnico. Poi ovviamente c'è un altro aspetto, che è quello che abbiamo già visto ma va ribadito, ovvero sia il fatto che io produco quanto può produrre la mia catena di montaggio, non quanto deve ricevere il mercato o può ricevere il mercato. per cui mi trovo con un notevole ammontare di prodotti in magazzino. E questi, dal punto di vista economico, sono tutta una serie di spese e di impegni finanziari ai quali devo far fronte, chiaramente, no? Per cui il processo produttivo alla stregua, alla norma di quanto ci dice Taylor è questo, ossia le forze lavoro collaborano solamente da un punto di vista performativo di base, l'azienda, la fabbrica produce al massimo del suo ciclo produttivo, una volta che viene prodotto al massimo di questo ciclo produttivo mi occupo di quello che viene prodotto con dei controlli di qualità, con l'eliminazione delle partite difettose e soprattutto devo impegnarmi moltissimo nel far sì che qualcuno si compri quello che ho prodotto, come dicevamo la volta scorsa. Vedete che questo in qualche modo è quello che succede oggi, ancora oggi, non è che ci siano grossissime differenze, ovvero sì, ancora oggi noi ci troviamo a far fronte, a vivere in un clima di costante spinta al consumo, per poter adeguare questo consumo a quello che viene prodotto dalle miriadi di fabbriche che abbiamo in giro per il pianeta. Quindi, vi ripeto, l'impatto dell'idea della come si dice, dell'azione razionale rispetto allo scopo nei confronti dei nostri comportamenti anche normali, quotidiani, non necessariamente legati alla sfera dell'economia, è formidabile. Perché la grandissima parte di ciò che noi facciamo, la grandissima parte dei messaggi ai quali veniamo sottoposti, delle prassi di consumo, dell'idea che abbiamo stessa del consumo, è legata a questa esigenza di consumare. E l'esigenza di consumare non ha nulla a che fare col benessere singolare e individuale, come si cerca di farci pensare attraverso strategie di immagine e di marketing, ma l'esigenza di consumo è fondamentale perché possa continuare il ciclo produttivo. Quello è il punto, no? Ed è, come vi ho già detto, talmente importante che noi possiamo gradualmente, nel corso del XX secolo, spostare l'accento della teoria economica dalla produzione al consumo. Noi oggi viviamo in un momento in cui è molto più importante il consumo che non la produzione. Può sembrare paradossale, ma di fatto è così. E questo perché è avvenuto? Perché chiaramente c'è stata un'evoluzione tecnologica. No? Ovvero sia, quelle macchine di cui parlava, con cui si confrontava Taylor all'inizio del secolo, che avevano bisogno di tutta questa, di queste coorti di servitori e di schiavi a servirle, se ne sono lentamente affrancate. Ovvero sia, le macchine oggi hanno sempre meno bisogno di qualcuno che faccia delle cose stupide come quelle che venivano fatte dagli operai alla catena di montaggio. Perché? Perché queste cose sono state integrate nella macchina, no? Cibernetica, tutta una serie di specializzazioni ad hoc, hanno man mano integrato tutti questi comportamenti non intelligenti, tra virgolette, o comunque meccanici, nella macchina stessa. E quindi, mentre prima la catena di montaggio aveva bisogno di 1200 addetti, oggi ne basteranno 30, 40, 50, che comunque non fanno il lavoro di quei 1200, ne fanno altri. Sono coloro che si occupano della programmazione del software, sono coloro che sono in grado di far correre programmi di diagnosi e di aggiustamento della macchina stessa e via discorrendo. Quindi vedete che quella dell'operaio tayloristico è una figura che oggi come oggi non c'è più. In tutti i settori, pensate solamente alla rivoluzione che si è avuta nel settore bancario. Il settore bancario praticamente ormai non ha più bisogno di addetti, no? Gli sportelli sono rimasti, ci sono 2-3 persone in ogni sportello, ma se voi pensaste, probabilmente non lo sapete, ma 20 anni fa andare in banca era un'impresa di quelle quasi insopportabili, c'erano file vertiginose dappertutto, decine di sportelli, decine di punti vendita, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema è che la tecnologia ci ha permesso oggi, anche attraverso il mondo di internet e tutti i vari protocolli di trasmissione dati, di uno trasferire il lavoro che facevano i bancari prima a noi, come vi ho detto alla prima lezione, perché di fatto il fatto che io mi faccia i bonifici da solo a casa può essere divertentissimo, ma sto facendo quello che veniva fatto come servizio bancario prima, non è che sto divertendomi particolarmente. E dall'altro di snellire e di integrare tutte quelle prassi come il conteggio, le contabilità, le partite, eccetera, eccetera, che venivano svolte manualmente e umanamente dalle macchine. Per cui come dire, l'evoluzione generale da un punto di vista di anche necessità di manodopera e tutto quanto, come avevamo cominciato a accennare già le lezioni scorse, è questo, ovvero sia da un picco di bisogno di esseri umani formidabile, coincidente con un certo grado di sviluppo tecnologico, noi andiamo ad un separarsi degli andamenti, ovvero sia la tecnologia aumenta e la forza lavoro diminuisce, perché la performance della tecnologia è sempre superiore. Facciamo un'ultima considerazione prima del break. Secondo voi c'è qualche attinenza, qualche affinità tra il fenomeno del de-skilling e il fenomeno della crescente intensità tecnologica delle aziende? Da un punto di vista formale lo possiamo immaginare come esattamente lo stesso processo, nel senso che mentre con il de-skilling noi riduciamo l'operaio a ingranaggio in carne ed ossa, con il progresso tecnologico noi reintegriamo l'ingranaggio all'interno della macchina, e questo ha ovviamente un'altra serie di ricadute positive da un punto di vista organizzativo. Uno, l'efficienza del lavoro, perché la macchina in linea di massima è più efficiente dell'uomo. Due, il risparmio tendenziale da un punto di vista sia assistenziale che stipendiale che di gestione delle eventuali malattie e problematiche della manodopera, perché la macchina raramente si ammala, e se si ammala si cura riparandola abbastanza rapidamente, mentre l'operaio può sentirsi male, può avere incidenti sul lavoro, può avere bisogno di assistenza, può dover essere curato a lungo, e quindi è costantemente una fonte di spesa, non soltanto per il suo stipendio, ma anche per quella che è la parte dei contributi assistenziali, per quella che è la parte della gestione di tutta un'altra sua serie di necessità. L'operaio è molto più dispendioso e seccante da gestire che non una macchina, no? E soprattutto la macchina fino ad oggi non si ribella, come dice Asimov, tendenzialmente non dovrebbe ribellarsi neanche in un futuro, ma abbiamo visto, vediamo nella fiction che la macchina a un certo punto si rompe l'anima. Cominciamo a averne viste parecchie di macchine che non ne possono più. Pensate a Blade Runner, pensate ai robot, pensate a tutto il ciclo di Matrix, no? Sono soltanto, potremmo dire, se rifacendoci a Bennato dei tempi, sono soltanto canzonette, ma non sono soltanto canzonette per niente, perché è evidente che una forte preoccupazione da questo punto di vista serpeggia nel nostro immaginario, perché nel nostro immaginario le macchine sono comunque macchine che si ribellano. Non c'è nessuno che immagina una macchina con la quale noi continuiamo a vivere tranquillamente per tutto il tempo. La macchina comincia come un robot, come uno schiavo, e come tutti gli schiavi piano piano si emancipa, anche se ci sembra difficile da concepire. Però tenete presente che stiamo andando verso macchine intelligenti. C'è la figura del cyborg, come, no, come Blade Runner, Natural City e tutta un'altra serie di incursioni della fiction in questo settore. È una figura nella quale non si riesce più a distinguere molto chiaramente chi è umano, cosa è macchina, cosa farà la macchina, eccetera eccetera. Il robot da questo punto di vista è molto più tranquillo, perché è comunque un ammasso di pezzi meccanici, no? Pensate ai robot di Star Wars come sono consolanti e tranquilli. Ecco, quelli probabilmente sono l'unica macchina positiva di tutto quanto il ciclo dell'immaginazione su questi argomenti, ma sono solo loro, tutti gli altri cominciano a essere appunto indistinguibili, difficili da prendere in considerazione, e soprattutto, guarda un po', vogliono tutti quanti le emozioni. Pensate all'uomo bicentenario, ce ne sono una carrettata di elementi e di situazioni di questo genere. 2001 Odissea nello spazio, insomma, è un tripudio di esempi nell'ambito della fiction su questo rapporto uomo-macchina che è complesso, ed è il rapporto che in qualche modo configura il nostro presente, no? Ecco, io faccio lezione a 10 persone e a 8 computer, in un modo o nell'altro. Per cui la macchina è onnipresente, no? È uno dei nostri strumenti, non lo consideriamo neanche più macchina, abbiamo a casa, ci si gioca, tante cose, no? Console di gioco, videogame e via discorrendo, ma sono macchine. Il nostro rapporto col mondo in linea di massima è mediato da macchine, andiamo in giro con le macchine, con le motociclette, con gli aerei, tutto questo è comunque qualcosa su quale bisogna riflettere, perché le macchine non sono soltanto le macchine dell'industria, no? Anche lì abbiamo, come dire, un riversarsi all'esterno delle tecnologie che erano concepite solamente in fase industriale, perché queste tecnologie diventano, no, le varie sezioni consumer delle grandi aziende, diventano parte integrante della vita quotidiana. Quindi la colonizzazione non è soltanto teorica, l'economicismo di cui vi parlavo, ma è anche un costante travaso di modi di fare, di performance pratiche dall'applicazione lavorativa all'applicazione del tempo libero, dello studio, della vita normale, della programmazione di cucina col frigorifero che ti telefona e ti dice guarda sta cadendo il latte, che faccio? Tu dici vabbè compralo e già che ci sei scaldamelo pure e preparami il bagno, eccetera eccetera. Voglio dire, questo andiamo noi, la prospettiva è questa, quella che si chiama domotica, no? Non so se state seguendo questi sviluppi, ma dovreste. La domotica è questa, una casa intelligente, e non solo la casa ma anche gli oggetti, i cibi, con tutta una serie di tecnologie come la RFID e via cantando, no? Che sono una serie di microtrasmissioni di dati che vengono costantemente e che si immagina presto dovranno essere all'interno della casa gestiti da una serie di centri di interesse, per cui appunto il frigorifero parlerà col televisore, col telefono, chiameranno il supermarket dove ci saranno dei dispositivi che gli risponderanno, insomma in pratica però il problema è che l'essere umano comincia a non servire più, se ci fate caso. L'andamento generale della questione è che l'essere umano è un surplus, qualcosa del quale dobbiamo continuare a, come dire, col quale dobbiamo continuare a fare i conti, ma sempre più, come dire, seccante, stancante, noioso. Le macchine nel nostro immaginario sono molto più affascinanti, e questo è un problema abbastanza serio, perché vi ripeto, le macchine hanno non soltanto una serie grossa di pregi, perché è ovvio che è molto più divertente da un certo punto di vista esistere oggi con tutte queste simpatiche tecnologie che non quando per riuscire a sentire qualcuno che passa 3 mesi col piccione oppure con la nave, però queste hanno una serie di ricadute sulle quali raramente ragioniamo e che invece vanno prese in considerazione, perché sono le stesse ricadute che sono già successe nel mondo dell'industria. Tra l'industria di oggi e l'industria dell'inizio del Novecento non c'è quasi, cioè c'è solo la parola che le unisce, ma concettualmente sono due mondi assolutamente diversi. E se voi pensate al panorama contemporaneo, vedete che lo scoprite in qualunque piccolo comportamento. Per esempio abbiamo una figura mitologica, l'operaio metalmeccanico, che è una figura mitologica ormai, non c'è più, non serve più, ma ancora strillano, poveracci, per carità, ma non hanno più nessun peso contrattuale. Laddove 30 anni fa, negli anni 70, l'operaio metalmeccanico, quello che diceva, era legge, perché se si fermava l'operaio metalmeccanico non si muoveva più nulla. C'era una forza, una capacità di contratto, una capacità di lotta, una capacità d'opposizione che erano il fondamento di tutta un'altra serie di cose, no? La forza dei partiti operai, le contestazioni, insomma tutto quello che è la storia degli anni dai 50 agli 80 era tutta centrata su questa figura che era concreta allora. Oggi l'operaio metalmeccanico lascia il tempo che trova, per tutta una serie di ragioni di cui abbiamo già parlato, no? Tra cui la delocalizzazione delle industrie e via discorrendo, ma non c'è bisogno di delocalizzare le industrie, basta mettere in piedi dei meccanismi e delle macchine che non hanno bisogno dell'operaio metalmeccanico e l'operaio metalmeccanico finisce. No? Quindi il processo di espulsione dell'umano dal campo del lavoro è fortemente in atto, soprattutto per quello che ha a che fare con le nostre realtà. Paradossalmente questo processo è invertito da un'altra parte, per esempio in quelle che sono le zone del libero scambio, forse ne avete sentito parlare, tutti quelle regioni specifiche che vengono messe a disposizione del mondo industrializzato dai paesi in via di sviluppo, i famosi paesi in via di sviluppo, e dove non vigono leggi a favore della manodopera, dove in pratica stiamo ristabilendo la schiavitù. Pensate che Nike ha negli Stati Uniti ormai una sola azienda, una sola fabbrica piccola, e produce tutto soltanto in Cina, in Thailandia, eccetera, eccetera. E quando prima pagava $12 l'ora un suo impiegato negli Stati Uniti, in Cina lo paga 10 centesimi di dollaro l'ora, che non è male come risparmio in qualche modo, no? Se non fosse che questo operaio ha una serie di grosse difficoltà esistenziali, perché lavora 14 ore al giorno, non ha delle specie di dei nostri caporali che lo controllano costantemente alla mattina e alla sera, eccetera eccetera. Insomma, diciamo che ci sono una serie di distorsioni abbastanza marcate che si stanno verificando, però questa soprattutto del reintegro di una forza di lavoro umana nei cicli produttivi è una conseguenza diretta della globalizzazione, prima non era pensabile. Quindi abbiamo un ciclo in cui la manodopera decresce costantemente nelle nazioni industrializzate e poi comincia a essere riutilizzata, perché non è più quella delle nazioni industrializzate ma è quella senza titolo, senza organizzazione senza cultura delle nazioni in via di sviluppo, che non hanno altro che di nuovo la manodopera brutale da prendere in considerazione. Per cui comunque rimane questo concetto, no? Rimane necessariamente, perché paradossalmente cosa accade con la con l'incremento del quoziente tecnologico nelle aziende? Accade che quegli specialisti che Taylor aveva eliminato attraverso il deskilling tornano in campo, perché come abbiamo detto una macchina oggi ha bisogno di quattro persone, ma queste quattro persone devono avere una cultura specifica e generale molto più elevata di quello che potevano avere gli operai di Taylor, perché devono intendersi di programmazione, di ingegneria, di tutta una serie di discipline ben precise che li configurano come operai specializzati, nella migliore delle ipotesi, se non qualcosa di più. Per cui, mentre prima avevamo avuto un incremento di manodopera quantitativo a costi di un abbattimento della qualità della manodopera stessa, con la rivoluzione tecnologica abbiamo una riduzione quantitativa, ma abbiamo un ritorno della qualità della manodopera stessa. Tutto un problema di equilibri molto complessi, perché chiaramente da questo punto di vista, come vediamo adesso nella seconda ora di lezione, c'era un accesso al mondo del lavoro molto più ampio, paradossalmente, no? Oggi come oggi l'accesso al mondo del lavoro comincia a essere un problema serio, perché appunto servono molte meno persone, queste meno persone devono essere iperqualificate e quindi si mettono in atto una serie di dinamiche che sono di fatto esclusive per la gran parte di coloro che vorrebbero entrare nel mondo del lavoro. Facciamo 5 minuti di break. Allora, vi richiamo la vostra attenzione, visto che è lo spirito del corso, sul fatto che ci sono queste costanti ripercussioni di avvenimenti tra i processi economici, i processi sociali, sociopolitici e via discorrendo, che vanno tenute d'occhio, nel senso che sono lo scopo, secondo me, del corso. Ovvero sia che è importante che cominciate a rendervi conto che non c'è quasi nulla che accade nella società senza che questo accadere si ripercuota anche da altre parti. Siccome, come abbiamo detto ripetutamente, siamo in clima di predominio e preponderanza del valore economico, della sfera economica, quindi l'economia è il valore chiave, e oltretutto è in atto da decenni un processo di colonizzazione da parte dell'economico di tutta un'altra serie di mondi vitali, di province di vita che erano rimaste indenni sinora, è chiaro che ciò che accade nel mondo economico ovviamente ha un peso ed una capacità di influenzare il resto dei processi culturali maggiore di quanto non avvenga viceversa. Questo però non vuol dire che non ci sono anche casi in cui i processi socioculturali non influenzano i processi economici. Tenete presente che quello che noi usiamo, posso cancellare? Qui. Quello che io uso come riferimento teorico di questo discorso è il concetto di Wechselwirkung, che non so se vi ricordate da Simmel. Bravo, perfetto. Che è esattamente in qualche modo il Wechsel vuol dire cambio. Wirkung vuol dire influenza, azione. Allora abbiamo il concetto di Wechselwirkung, è il, come dire, l'antenato teorico di un concetto che dovreste conoscere piuttosto meglio, che è il concetto di feedback. Ed è il modo attraverso il quale oggi, nella grandissima parte dei casi, noi concepiamo l'avvenire sociale, ciò che accade nella realtà che ci si fa intorno, il modo in cui funzionano i processi. Non abbiamo più un approccio che è strettamente meccanico come quello della causa ed effetto, che è sempre stato preso in considerazione, no? Ovvero sia, il processo di causa ed effetto va da un punto A a un punto B a un punto C, no? Non c'è, è unidirezionale. Laddove il processo di Wechselwirkung o feedback è un processo circolare, che in ultima analisi non ci permette più di capire dove comincia e dove finisce la questione. Cioè, in un processo di feedback non c'è la famosa domanda, cioè viene prima l'uovo o la gallina, non è risolvibile, come d'altronde non è risolvibile neanche da un altro punto di vista, oggettivamente. È un paradosso che ci segnala come questo tipo di approccio qui non sia praticabile, in qualche misura. E però noi continuiamo a ragionare con quel tipo di ragionamento. No, noi continuiamo a muoverci e a guardare la realtà, a cercare di capire la realtà sulla scorta di un'ottica causale semplice, lineare, la quale però è fortemente riduttiva nei confronti della comprensione del reale. Perché l'ottica causale semplice cosa implica? Implica che ci sia una causa e un effetto. Non tante cause e un effetto, oppure una causa e diversi effetti, oppure una spirale di situazioni come quella che viene descritta invece da questo tipo di discorso. No? Questo tipo di discorso è il discorso che ci permette di riportare l'economia all'interno dei processi sociali, di ricominciare a capirla non soltanto da un punto di vista strettamente economico e modellistico, ma nell'economia generale, se vogliamo usare un piccolo paradosso, della società, no? Ovvero sia, quindi dobbiamo ricominciare a ragionare in termini di un'economia che è ancorata al farsi del sociale. Non è un settore beatamente alieno nel quale le cose accadono per motivi loro, ma che non hanno nessuna correlazione con la bruta vita che si svolge all'intorno. In quest'ottica, vi dicevo, quindi noi dobbiamo ragionare con un costante ritorno di segnale, di informazione, di ripercussione, di eco, di retroazione, tutta una serie di concetti che avrete ormai sentito dire e applicherete senza nessuna difficoltà, ma che valgono anche appunto nell'analisi sociologica. L'analisi sociologica si costruisce su questo tipo di ragionamento, su questo tipo di dinamiche, dinamiche complicate, dinamiche non evidenti, ma che sono molto più rispondenti al reale che non questa qui, se ci fate caso, continua a farla da padrone in un punto, in un momento cruciale della nostra vita contemporanea che a voi interessa particolarmente, ovvero sia nella programmazione del computer. Perché praticamente il ciclo di causa lineare è il famoso ciclo if-then, se A allora B, fine. Ed è una delle grosse difficoltà del computer oggi, ed è uno dei motivi per cui tutto quello che si è fatto di intelligenza artificiale ancora non è andato molto lontano. Perché l'intelligenza artificiale dovrebbe riprodurre dei processi mentali che non funzionano così. Noi non funzioniamo in if then. Per quanto vorremmo tanto, ci piacerebbe, perché abbiamo, come vi dicevo prima, questa idolatria della macchina. Ma la macchina è molto più stupida di noi, c'è poco da fare. È più stupida per tutta una serie di motivi, non perché sia meno brava ad applicare questi processi, ma semplicemente perché questi processi non sono il solo modo in cui noi capiamo le cose, risolviamo i problemi, viviamo la nostra vita, eccetera, eccetera, eccetera. Capite? Tutto quello che vi ho detto inizialmente, alle prime lezioni sulla cultura implicita, su tutta una serie di saperi che noi applichiamo in modo automatico o quasi incosciente, la macchina non lo può fare, chi glieli dice? Se li applichiamo in modo incosciente noi, è ovvio che non possiamo spiegarli alla macchina. Dovremmo saperli prima di poterli spiegare, chiaramente. Quindi la macchina manca regolarmente di una parte di informazioni. Adesso è ovvio, ci sono tutta una serie di tecnologie e di ricerche che vanno in questa direzione. Non so se avete mai sentito parlare del fuzzy thinking. È un nuovo modo di programmazione che mette il computer in grado di gestire situazioni dove le informazioni non sono chiare. Fuzzy vuol dire sfocato, appannato, confuso. Ed è il modo in cui normalmente ragioniamo noi, ovvero sia il momento in cui prendiamo decisioni senza avere tutte le informazioni a disposizione, in cui facciamo dei salti intuitivi, in cui mettiamo in atto dei comportamenti non razionali, come abbiamo visto con lo studio dell'azione di Weber, e vedremo meglio con lo studio dell'azione di Pareto. Tutta quella serie di casi che formano la grandissima parte degli avvenimenti nella vita normale, il computer non è in grado di affrontarli. Avete visto, il computer si inchioda, cioè del computer non se al computer non arriva ciò che lui si aspetta, non è che dice vabbè allora cerco di scantonare, no, si blocca, perché non è flessibile, no? Se arriva l'argomento sbagliato da variabile, il computer non sa cosa fare, perché non è in grado di scegliere e di fare operazioni in mancanza di informazioni. Al computer necessitano tutte le informazioni che gli servono per poter andare avanti. Nel momento in cui non ci sono, il computer si ferma. E quindi Questo potrebbe servirvi da spunto ulteriore, nel caso foste anche voi particolarmente affascinati dalle macchine, a domandarvi perché continuiamo a prendere a modello delle cose che funzionano peggio di noi. Il che è autolesionista nella migliore delle ipotesi. Non so se ci avete mai pensato. Avete visto quella pubblicità, mi ricordo più di quale macchina, che c'era recentemente, che girava e scendeva il pilota e al posto del cuore si vedeva il motore? Non è mai capitata? Beh, comunque, ad ogni modo, il cuore viene considerato il motore dell'organismo, più o meno in quasi tutti i discorsi che vi sentite fare. Ecco, il cuore funziona molto meglio di un motore. Cioè, la logica vorrebbe che noi vedessimo la macchina con un cuore dentro al motore e non viceversa. Non so se mi spiego. Nel senso che il motore si rompe un bullone e si blocca. Il cuore può più a 2, 3, 4 infatti andare in giro tutto cicatrizzato, però continua a battere. Cioè, la performance del corpo umano a oggi è la cosa migliore che ci sia sulla faccia della Terra. Non le macchine. Non so se questo discorso lo capite. Però, dal nostro punto di vista immaginario, noi continuiamo a aspirare alle macchine come se fossero meglio di quello che siamo noi. Quindi il piano di rappresentazione è sempre invertito. Allora vediamo il computer come se fosse molto meglio del nostro modo di ragionare. Noi ragioniamo molto meglio di un computer, molto più velocemente di un computer. Siamo in grado di gestire le informazioni in modo molto più efficace. Siamo in grado di riflettere, di continuare a operare con un cervello che è danneggiato seriamente, cosa che il computer non è assolutamente in grado di fare. Cioè, anche da un punto di vista di performance, noi siamo molto meglio delle macchine. Al di là del fatto che non è quello il criterio col quale dovremmo ragionare, però siccome abbiamo detto che la performance è diventato uno dei criteri centrali, allora è strano che si continui a tenere la macchina tanto in conto quando noi siamo molto meglio. Il corpo umano riesce a funzionare pur con dei danni che nessuna macchina è in grado di sopportare, pur essendo fatto di cose che durano molto meno degli ingranaggi delle macchine. Questa è una cosa che viene messa in evidenza da Edgar Morin in un bellissimo libro che vi consiglio di leggere, che si chiama Introduzione al pensiero complesso, e dove lui cosa constata? Constata che la macchina è fatta di parti che di per loro sono molto più resistenti, sono molto resistenti, ma il cui insieme è molto più debole, perché basta che una di queste parti non funzioni per cui tutta la macchina non funzioni più. Non so se questo è chiaro. Quindi una macchina ha, dovendo fare un parallelo, la macchina è fatta di parti molto più solide e l'insieme della macchina apparentemente è solido. L'essere umano è fatto di parti che invece sono deperibili, perché noi siamo fatti in ultima analisi di cellule e le cellule muoiono. Cioè, noi siamo costantemente, moriamo costantemente, non è che stiamo fermi. Siamo un continuo processo di rigenerazione, di ricreazione di parti che di per loro sono impercettibili e del tutto quasi inesistenti e durano pochi giorni. Allora dice, le componenti del corpo umano rispetto alle componenti della macchina sono decisamente meno affidabili, però l'insieme è molto più affidabile, quello del corpo umano, che non quello della macchina, perché la macchina basta che si rompa una qualunque di queste componenti perché tutta la macchina si ferma. Se il corpo umano rompi, qualunque cosa rompi in linea di massima, a meno che non va via proprio quei 2 o 3 punti catastrofici, il corpo umano continua a lavorare, continua a vivere, sopravvive, nonostante tutto riesce a gestire situazioni, gestire emozioni, pensare, eccetera, eccetera, eccetera. E tra l'altro vi faccio presente che i nostri processi di pensiero sono molto, molto più complessi dei processi che è in grado di mettere in atto un qualunque computer, da un punto di vista qualitativo. Chiaro che poi dal punto di vista quantitativo ormai non se ne può più discutere, perché è chiaro che la massa di informazioni che è in grado di processare un computer è assolutamente ingestibile da una mente umana sola. Ma la complessità dei processi che mettiamo in opera è molto maggiore di quella del pensiero. Ricordatevi quello che abbiamo detto per l'attribuzione dello status. Cioè, il fatto che noi con uno sguardo siamo in grado di piazzare qualcuno all'interno di un sistema complesso come quello sociale nel quale viviamo comprenderebbe un tale algoritmo di una tale complessità per una macchina che semplicemente non lo sanno fare. E oltretutto chiama in causa una serie di saperi che in linea di massima la macchina non ha, né saranno mai disponibili, perché sono saperi che fondano sull'esperienza personale, sono i riflessi, sono spontanei, sono automatici. Questo è il punto. Allora è divertente, o perlomeno interessante, riflettere sul perché noi continuiamo a vedere la macchina come lo scopo verso il quale andare, invece che considerare la macchina come qualcosa che dovrebbe arrivare verso di noi, quindi qualcosa che è strumentale. Invece la macchina, per una serie di motivi, nella nostra cultura è diventata appunto l'icona. Tant'è vero che molti la chiamano la civiltà delle macchine, il tempo delle macchine, e via discorrendo, no? Allora, tornando invece a bomba, fin qui c'è questo discorso chiaro? Vi dicevo che non sono soltanto, come dire, conseguenze censurabili quelle del taylorismo, ovvero sia, non pensate che si sia trattato solamente di un'avventura terrificantemente costosa in termini umani, perché bisogna anche fare un minimo di sforzo di collocazione storica della questione. Ovvero sì, ci dobbiamo chiedere quando il taylorismo prende piede, dove prende piede e se le condizioni di quel periodo erano favorevoli o meno a qualche altro tipo di impresa amministrativa. Allora, il taylorismo si afferma nei primi anni del Novecento in America. Come vi dicevo, è ancora il periodo nel quale la manodopera è una delle risorse più importanti e di conseguenza molto valutata da parte di governi, eserciti, sistemi economici e via discorrendo. Che caratteristiche ha la manodopera americana in questo periodo? Diciamo che mi rifiuto di pensare che non siate in grado di dirmi qualcosa in proposito, perché qui starò qui in silenzio finché qualcuno non dice qualcosa.
L'industria americana, nel senso che in periodo c'era stata la rivoluzione industriale,
comunque... No, la manodopera americana. Da chi è composta la manodopera americana? Per la gran parte.
Dagli
schiavi, diciamo, ce ne sono ancora, diciamo, non ci sono più, però concettualmente ci sono ancora molti che erano quasi schiavi in qualche modo. Ma poi?
Dagli immigrati.
Quindi abbiamo una manodopera che è molto numerosa, ma estremamente poco qualificata. Quindi, da un punto di vista quantitativo, se andiamo a vedere quanti sono quelli che hanno, quanti sono quelli che soffrono di de-skilling, sono molti meno di quelli che invece, grazie a Taylor, hanno la possibilità di lavorare. Perché qui abbiamo davanti a noi una bella percentuale di schiavi liberati e di figli di schiavi liberati che comunque non è che abbiano ste grosse conoscenze culturali e via discorrendo, e in più abbiamo miriadi di persone che arrivano da tutto il resto del mondo e non parlano neanche la lingua, e non è che arrivano dal resto del mondo con titoli di studio, arrivano dalle profonde campagne russe, dalle profonde campagne polacche, dalle profonde campagne irlandesi, dalle nostre profonde campagne. Sottolineiamo questa cosa perché è un concetto che si è un po' perso, ma secondo me è meglio recuperarlo, il fatto che noi siamo stati terra d'emigrazione fino all'altro ieri praticamente, ma improvvisamente siamo diventati molto schizzinosi, vabbè, ma lasciamo perdere. E comunque tutta sta gente non sa niente e neanche capisce. Questo è il punto. Allora, se avessimo dovuto ragionare come si ragionava prima, ovvero sia che bisognava formare l'apprendista, una cosa e l'altra, via discorrendo, tutti i gradi della carriera interna del lavoratore, dell'operaio, ci sarebbero voluti anni per cui prima che questi...
Hanno scelto la strada più semplice.
Diciamo che era l'unica strada disponibile in qualche misura per poter far lavorare i polacchi, gli azerbaigiani, i russi, gli italiani, gli irlandesi un po' meno perché la lingua la parlavano, ma tutti gli altri non avevano la più pallida idea di che cosa stessero a far lì, né avevano alcun tipo di esperienza pregressa perché erano quasi tutti agricoltori, contadini. Quindi non c'era nessun tipo di sapere pregresso sul quale lavorare, pure volendo lavorare, e comunque prima che uno impari una lingua tanto da poter comprendere delle spiegazioni tecniche passa tempo, e che mangia nel frattempo? È un problema serio. Quindi in qualche modo le strategie di Taylor sono delle strategie funzionali al momento storico nel quale opera, perché sono le uniche che permettono di usare quella manodopera che era una ricchezza e che altrimenti sarebbe andata sprecata, perché avrebbe avuto un utilizzo, diciamo, probabilmente criminale, o comunque avrebbe costituito una immensa riserva di sbandati, di questuanti, di perditempo e via discorrendo, semplicemente perché non c'era niente da fargli fare. capite? Mentre tutto quello che stava accadendo negli Stati Uniti in quel periodo, la costruzione della ferrovia, il boom delle metropoli, la costruzione edile, le fabbriche e via discorrendo, avevano bisogno di questa gente. Bisogna trovare un sistema per cui questa gente potesse essere coinvolta nel ciclo produttivo. E Taylor, da questo punto di vista, è stato perfetto. Perché chiunque, come lui diceva, è in grado di fare quello che gli dico di fare. E non devo neanche dirglielo, basta che io faccio vedere. Per cui non c'è problema di comunicazione, non c'è problema di spiegazione, non c'è problema di preparazione, non c'è nessun problema. Chiunque poteva essere preso e messo a lavorare dopo un paio di giorni. Capite che, come dire, ha una serie di pregi non indifferenti questo discorso. Teniamo anche presente che tutto quanto vi ho detto va ponderato sul momento e sullo stato della tecnologia esistente. Ovvero sia, la tecnologia ai tempi di Taylor era difficilmente flessibile o accessibile a chiunque, proprio per problemi pratici di costruzione, di assemblaggio, di progettazione. La tecnologia era una tecnologia sulla quale non si potevano mettere le mani, veniva presa così, si montava. Infatti sapete che le vecchie catene di montaggio erano edifici lunghissimi, centinaia di metri di capannoni, nei quali effettivamente tutto avveniva in sequenza, no? Non c'era molto da fare, non c'era molto da correggere, non c'era molto da intervenire. Se dovevi lavorare alla catena dovevi fermare, e ovviamente fermare un'intera catena di montaggio voleva dire perdere cifre roboanti di soldi. Allora è anche vero, se pensate a quello che vi ho detto prima, che conveniva magari buttare una partita che era venuta difettosa per riuscire a coordinare gli interventi, magari salvarne uno, due, tre, farli tutti insieme e via discorrendo, che non costantemente mettere le mani nel ciclo produttivo, fermarlo, perdere tempo, pagare stipendi a vuoto, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi chiaramente anche lo stato dell'arte in qualche modo rinfluiva sulle scelte che venivano fatte. Diciamo che da questo punto di vista, fino alla Seconda Guerra Mondiale, il terrorismo era effettivamente la logica più coerente con i dati del sistema. Anche perché i processi di alfabetizzazione non è che fossero proprio alle stelle, c'era poca gente che studiava, la gran parte era appunto proveniente da strati e classi sociali assolutamente prive di ogni accesso a fonti culturali, e di conseguenza bisognava in qualche modo fare buon viso a cattivo gioco. Il problema è che questo tipo di approccio continua ancora oggi, perché come vedremo non è che il fatto che ci sia una sequenza tra Taylor e le risorse umane implica che a un certo punto tutti quelli che erano tayloristi sono diventati dei fautori delle risorse umane. Sarebbe troppo comodo, sarebbe troppo semplice. C'è una successione cronologica, ma non è anche una necessità. Le risorse umane sono venute dopo, però molti hanno continuato continuano ancora oggi ad applicare delle concezioni tayloriste al mondo dell'industria. Non c'è stato un ricambio necessario. È una questione di scelte. E questo poi ci riporta, tra l'altro, a quello che vi dicevo prima, ovvero sia al fondamento che non è razionale della scelta in ultima analisi. Perché se pensate al concetto di ottimismo e pessimismo antropologico, vi rendete conto che non c'è una risposta a questa domanda, ovvero sia cosa devo pensare dell'uomo, non c'è una risposta scientifica. Nel senso che l'uomo è buono e cattivo allo stesso tempo, e non ci sono prove che possano dimostrare una volta per tutte che è cattivo o è buono. L'uomo è un mix che non si fonda su argomentazioni razionali, è umorale, è spirituale, è intuitivo, è stupido spesso e volentieri, una serie di difetti e di caratteristiche per le quali non puoi rispondere razionalmente alla domanda l'uomo è buono o cattivo. Anche perché, conoscete qualcuno che sia sempre buono o sempre cattivo? Basta fare un attimo di mente locale anche su se stessi e ci si rende conto che in certi giorni siamo tutto sommato persone stimabili, in altri giorni un po' meno. In certi giorni siamo veramente delle carogne. Come faccio a dire che sono buono o sono cattivo? Tranne casi sporadici, San Francesco, Hitler, no? Tutti gli altri sono un guazzabuglio. Tendenzialmente buoni o tendenzialmente cattivi, ma come diceva Benigni ai tempi, se te metti a guardare la vita di qualcuno, un momento in cui è stato bravo lo trovi sicuramente. Non c'è nessuno che è sempre cattivo, no? Allora vedete che il problema, ed è un problema che si riflette su tutta la cultura e anche su tutta la scienza, vi faccio presente, è un problema di scelte che non hanno un fondamento razionale, cioè sono scelte di cuore, d'emozione, d'atteggiamento, di carattere. Uno o è pessimista o è ottimista, e tu non puoi convincere un pessimista a diventare ottimista, non so se vi è mai capitato, o viceversa. Non ci sono argomenti che tu puoi applicare perché una bottiglia diventi mezza piena o mezza vuota, perché è contemporaneamente mezza piena e mezza vuota, quindi non è che devi non puoi dimostrare nulla, sono soltanto i tuoi occhi che decidono se è mezza piena o mezza vuota. È un atteggiamento talmente interiore che non è influenzabile dai ragionamenti. Vi ricordate che vi ho detto che la ragione ha dei limiti? Questo è un altro dei limiti della ragione. Il tono in cui io guardo le cose non è razionale. Io posso dirmi quanto volete che essere ottimisti è meglio e quello che vi pare, ma se uno è pessimista, è pessimista. E qualunque cosa gli capiti la vede in un'ottica pessimista, ed è un'ottica che tutto sommato può anche essere giusta. Non so se mi spiego. Quindi non c'è neanche riscontro empirico. Non c'è da dire hai visto. No, una volta hai visto, un'altra volta ha visto lui, per cui non c'è nessun tipo di preponderanza necessaria di un atteggiamento o dell'altro. E allora, siccome questa cosa è così, tutte le varie teorie scientifiche, tutte le varie teorie organizzative come queste, che privilegiano o un aspetto o l'altro, lo fanno a costo, no? Di una serie di cose. Perché chi è pessimista rinuncia a tutta la parte buona, chi è ottimista rinuncia a tutta la parte cattiva, che può tornare comoda anche quella in certi casi. E comunque il sapere non è mai completo. Questo è il punto tragico della questione. Cioè tutte le scienze dell'uomo sono scienze, tra virgolette, perché non potranno mai arrivare a un qualche tipo di oggettività. Perché l'uomo è intrinsecamente contraddittorio. Quello è il punto. Quello è il motivo per cui anche la teorizzazione weberiana, tutto sommato, non ci aiuta moltissimo a capire. No? Perché questa preponderanza di azione razionale implica cosa? Un uomo che è fondamentalmente, nella gran parte dei casi, razionale. Non c'è quest'uomo. Quando vedremo Pareto, probabilmente domani, vedremo che Pareto dice che ci sono azioni logiche e non logiche, che sono un'altra cosa, ma comunque. E che comunque le azioni logiche sono l'8-10% di tutte le azioni che lui vede. Il 90% sono azioni non logiche. Questo è il punto. Allora, se noi fingiamo che il mondo funzioni in modo razionale, possiamo fare tutta una serie di scelte, possiamo fare tutta una serie di teorizzazioni. Il problema è che quando poi andiamo a applicare al mondo che funziona in un altro modo, non funziona. È tutto lì. Non se ne imbrocca una, ma dappertutto. Voglio dire, facciamo un esempio di ieri. Allora, le stime davano 1 milione di persone andavano a votare sicure e forse 900.000 di indecisi, che fanno 1.900.000, sono andati a votare in 3.300.000. C'era nessuno che l'aveva letta sta cosa, perché ragionavano in modo razionale, con strumenti razionali, tutta una serie di cose, ma quello non era un voto razionale, che te vuoi prevedere? Capite? E questo succede in economia, l'economia è sempre così, l'economia ti dice dopo perché le cose sono andate come sono andate, ma non è in grado di dirtelo prima. Prima ti dicono tutta una serie di cose e dopodiché le cose cambiano. Io ancora mi ricordo che 3 anni fa, se non sbaglio, c'era un articolo sull'Espresso che era un vaticinio di catastrofe di un grandissimo economista Nobel: se il petrolio fosse costato più di $50 al barile. Oggi costa $83 al barile. Le cose vanno maluccio, ma non è che sia successa una catastrofe. A sentir lui saremmo stati in piena terza guerra mondiale, quando l'ha detto. Come dire, il mondo è molto più flessibile, paradossalmente, di quanto non lo siano i nostri modi di pensarlo. Perché il mondo fondamentalmente è il luogo della contraddizione costante. Ed è il luogo della contraddizione costante perché noi siamo contraddittori. Noi non siamo sempre gli stessi, non siamo sempre quelli che prendono una decisione, anzi spesso e volentieri ne cambiamo come calzini o scarpe o guanti. E di conseguenza non si vede perché, se noi ci comportiamo in un certo modo, invece il tipo di sapere che ci studia dovrebbe essere sempre quello, no? Dire che l'uomo è buono è chiaramente contraddittorio perché vediamo tantissimi uomini cattivi. Dire che l'uomo è cattivo è chiaramente contraddittorio perché vediamo moltissimi uomini buoni. Dove andiamo? Allora, se non abbiamo un pensiero che è in grado di superare questo tipo di dicotomia tagliata con l'accetta, non andiamo da nessuna parte. O perlomeno mettiamo in atto delle dinamiche che sono anche loro profondamente contraddittori. Abbiamo visto, da una parte c'è una disattenzione micidiale all'importanza umana del lavoro, no? Perché nel taylorismo non c'è l'importanza umana del lavoro, il lavoro non è contemplato come attività umana, è un'attività che va fatta, poi la fanno casualmente gli uomini, ma non ne traggono nulla, non traggono insegnamento, non traggono piacere, non traggono esperienza, non traggono bene, niente, traggono soltanto uno stipendio. Però, per altri versi, quella stessa attività che è così costosa in termini psicologici ed esistenziali è fondamentale in termini economici, sia per l'insieme, per il sistema, che per gli uomini stessi, i quali altrimenti non mangerebbero. Quindi vedete che dare un giudizio è sempre difficilissimo. Non possiamo dare giudizi a cuor leggero, perché non c'è quasi mai una situazione che è tutta buona o tutta cattiva. Spesso e volentieri si parla malissimo del taylorismo, appunto perché ha una serie di costi umani impressionanti. Ma mettiamoci nella situazione, nel momento in cui il taylorismo stava andando avanti. Pensiamo a tutti quei polacchi, quegli italiani, quei russi che non avrebbero avuto nessun modo di sbarcare il lunario se non ci fosse stato Taylor, e vedrete che tutto sommato dobbiamo tenerlo presente. Non possiamo far finta di nulla, possiamo dire sì vabbè ma, no, non è così. Tutti i processi sociali necessitano di una grandissima attenzione, e questo, se vi ricordate qualcosa di Simmel, è quello che in qualche modo diceva Simmel, ossia se noi non moltiplichiamo i punti di vista su un oggetto, non lo capiamo, perché se lo guardiamo soltanto da una parte, allora probabilmente potrà essere o tutto bianco o tutto nero, ma se cominciamo a girarli intorno, questo non vale più. L'oggetto cambia, al cambiare della prospettiva con la quale io lo guardo, l'oggetto cambia. È soltanto moltiplicando i punti di vista che più o meno mi approssimo, no? Allora, per questo verso è positivo, per questo verso è negativo, per questo verso è positivo, per questo verso è negativo, ponderando, dico, vabbè, tutto sommato è un po' più negativo, so che perdo XY, però è meglio che perda quello che non perda, che mi becchi tutte queste altre conseguenze, ma lo puoi fare dopo. Dopo che l'hai studiato, dopo che ne sai qualcosa, non a priori, pregiudizialmente, perché pregiudizialmente probabilmente prendi delle cantonate grosse come casa. Ok? Allora, vogliamo sentire al volo le password?
Le keyword, scusate.
Prego.
Organizzazione del lavoro.
Mi scusi?
La perdita del lavoro specializzato, il deskilling, l'alienazione, con l'inserimento della tecnologia e la riqualificazione delle mansioni.
Però lo possiamo interpretare ancora qui.
Management scientifico,
più o meno possiamo contemplare
the skinning e gerarchia.
Allora sì, diciamo che in linea di massima oggi non è che ci fossero molte varianti sulla questione, nel senso che la voce principale è decisamente organizzazione, teoria dell'organizzazione, perché chiaramente e poi abbiamo taylorismo che in sé, bene o male, no? Contempla un po' tutte queste cose. Probabilmente è il caso di sottolineare i ragionamenti sulla tecnologia, perché sono andati un po' al di là di quello che era solamente una conseguenza tayloristica, abbiamo anticipato una serie di punti di vista e via discorrendo. Quindi la tecnologia macchina in qualche modo va presa in considerazione come voce a parte. Probabilmente bisognerebbe trovare un modo per, come dire, integrare questa parte anche. Probabilmente scegliendo alienazione più che non the skilling, perché the skilling è una conseguenza diretta del taylorismo, per cui dovremmo eventualmente fare Taylor, the skilling, gerarchia, eccetera, 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 strategie di gestione, perché poi ci sono anche tutte le misure di gestione, però come parola chiave io considererei Taylor e taylorismo più che sufficiente per questo tipo di discorso. Invece magari questo discorso più centrato sul discorso dell'alienazione, quindi del legame con la teoria marxista, col tema dello sviluppo personale, della ricchezza, del lavoro inteso non soltanto come attività remunerativa ma come attività espressiva, è interessante. Per cui dunque l'idea di organizzazione, terrorismo, tecnologia, alienazione potrebbero essere quattro keywords che descrivono abbastanza efficacemente quello che abbiamo detto, insomma. Sperando che riusciate a vedere anche le pagine sul sito, perché altrimenti la questione è del tutto inutile.